Seconda parte, la legge non produce vita. E allora voglio prendere una parte in Galati, vogliamo leggerla assieme, nella lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 3. Un po' una continuazione di quello che abbiamo letto la scorsa volta in Romani, quindi lo voglio sintetizzare molto brevemente per chi non c'era. Vi ricordate che la scorsa volta abbiamo parlato di due situazioni in cui ci possiamo trovare da cristiani, un poco espresse dall'Apostolo Paolo: un essere, un esprimersi attraverso la carne, è un essere e un esprimersi attraverso il nostro spirito. E abbiamo visto che quando usiamo le energie carnali, quando usiamo gli sforzi umani, alla fine arriviamo alla conclusione di Paolo, che diceva in quel brano: io mi rendo conto che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Ecco, tante volte quando cerchiamo di agire, di relazionarci, di operare, di risolvere dei problemi sfruttando l'energia umana, carnale, vuol dire la nostra forza, la nostra intelligenza, la nostra convinzione, la nostra tenacia, la nostra volontà, la nostra capacità di schiacciare gli altri, alla fine ci accorgiamo che questa energia non è un'energia pulita, non è un'energia buona. E quindi alla fine è strano, ma se siamo sinceri e se vogliamo andare verso il bene, c'è un momento in cui, presi dalle nostre spinte carnali, ci sentiremo impotenti, incapaci di fronteggiare quella situazione, quella discussione, quel problema familiare, e ci troveremo proprio bloccati, come legati, a meno che poi non andiamo fino in fondo con le energie cattive, e allora lì magari risolviamo con la violenza, risolviamo con dei sistemi che secondo questo mondo sono considerati forti, veri, validi, ma che in realtà sono immondizia, sono spazzatura. E bisogna dire che oggi ci si veste tanto di spazzatura, e non solamente come dei modelli nuovi di qualche nuovo Valentino o qualche stilista che crea, magari ora che uno si veste con i sacchetti di spazzatura, non lo so, cioè la moda cerca sempre qualche cosa di nuovo, ma tante volte senza volerlo viviamo in un sistema dove siamo portati a rivestirci anche noi di questo vestito. Come lo possiamo chiamare? Tante volte è un vestito di orgoglio, un vestito di amor proprio, di superiorità, un vestito di distacco dagli altri. Lei non sa chi sono io. Tante volte lo vedete scritto in testa alle persone, quasi dice: voi non sapete chi sono io. E questa superiorità, questi atteggiamenti sono spesso un corredo che ogni uomo si porta dietro, perfino l'Apostolo Paolo, con tutto che aveva avuto una formazione religiosa. Voi sapete che anche lui si era creato tutta un'armatura di spazzatura, però c'è stato un momento nella sua vita in cui dice: veramente mi sono reso conto che questa era spazzatura, e allora ho abbandonato, ho cominciato a capire che questa spazzatura, ho ritenuto spazzatura tutto quello che mi poteva dividere, mi poteva separare dalla scoperta dei tesori di Cristo. E ci sono dei momenti in cui dobbiamo renderci conto della negatività di certi atteggiamenti, perché se no li continueremo a rivestire come dei vestiti di alta moda, sfileremo nel nostro orgoglio, passeremo in passerella vestiti di abiti di orgoglio, di superiorità, di purezza dottrinale. Io c'ho, tante volte trovate le persone che ci hanno scritto qua: io solo c'ho la pura dottrina, cioè, e tante volte sono abiti che sembrano pure religiosi, belli, ma che non aiutano veramente, non aiutano né la persona che li porta né quelli che si relazionano. Mentre l'apostolo Paolo stesso in altra parte, se ricordate, invitava a rivestirsi di tenera compassione, a rivestirsi di abiti veramente un poco fuori moda, oggi bisogna dire, però se crediamo lo possiamo fare. Allora la sintesi era proprio questa: notare che quando noi lottiamo umanamente, quando noi vogliamo fare delle cose anche buone, però con l'energia della nostra carne, a un certo punto, a che siamo partiti in maniera buona, magari siamo partiti per non fare litigare due persone, alla fine ci pigliamo a legnate con tutte e due, siamo partiti per convincere di una cosa positiva e alla fine ricorriamo ai mezzi forti. Quando partiamo per un'energia carnale, arriviamo a scoprire che non c'è alcun bene e che c'è una crisi, un dramma, che l'apostolo Paolo espresse allora: chi mi trarrà da questo corpo di morte? Come a dire, mamma mia, appena arrivo là c'è un'impotenza, un'incapacità assoluta, come faccio? E allora, ricordate la scorsa volta, abbiamo concluso che c'è la soluzione per il cristiano. Perché il cristiano non è qualcuno che può usare solamente l'energia umana, carnale, tante volte la usiamo, bisogna riconoscerlo. Ci crediamo ancora che funziona, ma poi non funziona. Funziona sul momento, funziona, ma poi alla lunga non funziona. Ma per il credente c'è un'alternativa, che è ricordarsi di avere una natura spirituale, ricordarsi di avere una nuova identità, ricordarsi di avere un'identità a immagine di Cristo. E allora andare nel guardaroba regale che ci è stato regalato, dal guardaroba veramente da principi, da re, da sacerdoti, e andare a prendere un bel vestito di pazienza, un bel vestito di amore, di dolcezza, e per fede rivestire questo vestito. Ecco, ma fino a che noi non andiamo in questo guardaroba e per fede ci rivestiamo di questi vestiti, noi continueremo a reagire, a relazionarci, a combattere con le forze carnali, e lì saranno guai per gli altri e per noi. Qui era la fine della meditazione scorsa. E qui, a supporto di questa chiarezza, l'apostolo Paolo ci ricorda un'altra cosa. Al verso capitolo 3, abbiamo detto, verso 21. Dice così: la legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, la giustizia allora sarebbe venuta dalla legge. Questa mattina abbiamo bisogno di capire ancora una volta da dove ci può venire, da dove viene prodotta la vita, da dove viene prodotta la capacità di vivere, da dove viene prodotta la possibilità di camminare insieme, di superare i problemi, di vincere, di superare le difficoltà. Perché la logica di questo mondo agisce in una maniera diversa. Ultimamente si è scoperto che l'Italia è uno degli stati dove ci sono più leggi di tutti, leggi di qua, di là, sottoleggi, sottoleggine, leggine delle sottoleggine, per cui i consulenti fiscali, qui ci abbiamo Tino che ce le può testimoniare, si stanno un poco confondendo, se non sono già confusi di partenza, perché nel tentativo di produrre un risultato, che certamente è economico, certo la legge fiscale magari si occupa più di questo, ma che riguarda anche il benessere della convivenza, il benessere sociale, l'unico sistema che lo Stato trova è quello di creare legge sopra legge, sotto legge, e leggine, statuti, comma, eccetera, eccetera. Ma come vedete, purtroppo, la soluzione non porta nessun beneficio, come a dire, da questa iperproduzione di legge non aumenta assolutamente la giustizia, non aumenta la giustizia delle persone, anche per il fatto stesso che ci sono così tante leggi che le persone non riescono neanche a saperle tutte, quindi diventano fuori legge senza neanche volerlo, perché non sono consapevoli di tutto questo numero di leggi. Ma questa mattina non vogliamo fare una trattazione fiscale, non ci interessa, ma vogliamo capire un principio fondamentale. Noi siamo stati, fin dalla nostra giovinezza, fin dalla nostra educazione, siamo stati di fronte alla legge. La legge è stata sempre un punto di contatto, un punto di riferimento. Chiaramente non la legge sociale, ma la prima legge che abbiamo recepito è stata la legge dei nostri genitori. Ognuno a casa propria ci aveva un sistema, delle regole, delle cose giuste e sbagliate, dei limiti, e la legge è stata sempre il nostro interlocutore. Questo si fa, questo non si fa, questo è sbagliato, questo è giusto, questo è bianco, questo è nero. Se fai questo, prendi botte, se fai quest'altro, prendi... Questa è stata la nostra educazione, questo è stato il nostro contatto con la realtà. Noi tante volte, più che avere contatto con le persone, più che avere relazioni di amore, più che avere relazioni di comunicazione con gli altri, noi abbiamo vissuto sempre nel tentativo o di adeguarci a una legge o di trasgredire. Noi abbiamo vissuto sempre un contatto con delle regole, con delle leggi, che certamente per la nostra infanzia possono avere avuto un valore formativo, un valore di crescita, ma è difficile comprendere che la legge non produce la vita. Tante volte noi continuiamo ad agire secondo una ottica umana e non solamente cercando di imporle agli altri alla legge. Ecco, tante volte quando vogliamo farci forti, allora la legge dice che io sono il più forte. No, la legge non dice questo. Ma tante volte imponendola anche a noi stessi, tante volte cercando di produrre la vita dentro di noi, imponendoci una legge, cercando di essere più rigidi, cercando di dire io devo, perché la legge dice devi. La legge dice devi. E qui l'Apostolo Paolo ci ricorda che la legge non può produrre la vita dentro di noi. Vi sembrerà strano, tante volte sembra che la legge produca dei cambiamenti. Quando il marito dice alla moglie devi prepararmi perché sei mia moglie, la moglie si deve occupare dell'alimentazione, devi fare questo perché la moglie, o al contrario, marito, devi, perché è scritto così che tu devi. È possibile che per un momento questo devi scuota la nostra vita, riportandoci ai nostri doveri, che poi sono scelte, perché ognuno poi si suddivide i compiti nell'ambito familiare. Non so a casa vostra chi è che fa la cucina, se è il marito, se è la moglie. Ma no. La moglie, dice Franco. C'è un momento in cui ci sembra che il devi, che la regola, che la legge ci aiuti a produrre un risultato. C'è un momento che sembra così. E tutti ci affidiamo, tutti invochiamo la legge, naturalmente a nostro favore, questo mi pare giusto, Marco sorride sotto i baffi. Sembra che la legge ci possa sostenere, supportare. Sembra che la legge ci possa garantire quando la usiamo verso gli altri, ma in realtà questa mattina l'Apostolo Paolo ci ricorda, lo Spirito Santo ci ricorda, non esiste una legge capace di produrre la vita. Non esiste una legge capace di produrre la vita. È importante capirlo. È importante capirlo, perché i sistemi in cui noi viviamo sono sistemi di legge, fino ad arrivare al legalismo, naturalmente, che è proprio lo sconfessare la grazia di Cristo, ma la legge non può produrre la vita. può produrre un ordine apparente. Se voi vedete quello che è l'apparenza di un esercito, l'apparenza di un gruppo all'esterno dove ci sono regole rigide, è quello di funzionamento, tutti con la divisa, tutti inquadrati, tutti la legge li inquadra, ma se vedete il di dentro non esiste. È un'illusione quando noi ci sentiamo in vita perché stiamo seguendo una legge, a meno che non sia la legge dell'amore, ma la legge dell'amore non esiste. Esiste veramente avere ricevuto Cristo e scoprire questo amore. Comprendetemi, è importante questo. Lo Spirito Santo ci vuole fare capire che non c'è un sistema per produrre dei risultati che possa funzionare attraverso una legge. Questo non significa certamente che diventiamo fuori legge, ma significa che nell'amore, ci ricorderà qualcuno, c'è l'adempimento di tutta la legge, mentre nella legge c'è la distruzione di tutto l'amore. Guardate che strano, sembra che funziona al contrario. Nell'amore, la scoperta dell'amore di Dio, c'è l'adempimento di tutta la legge. Nella legge c'è la distruzione di tutto l'amore. La legge non produce vita, non produce giustizia. Se ci fosse stata una legge capace di produrre la vita, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. E questo c'ha tante applicazioni questa mattina, perché tante volte, sapete, noi credenti non parliamo più di legge perché abbiamo capito che siamo nella grazia, però facciamo diventare la grazia una legge. Usiamo la grazia come una legge, e allora praticamente lo stesso, abbiamo cambiato le parole, ma diciamo le persone che hanno grazia devono avere grazia come ce l'ho io, quindi la grazia è questo, questo, quest'altro, devono essere così, grazia naturalmente, non legge, però la grazia deve essere così. E infatti quando vediamo uno che non è così diciamo disgraziato, cioè non con la grazia. Quindi stiamo attenti, perché la legge tende a giudicare, la legge tende a condannare. Il progetto per cui Dio ci aveva dato la legge non era quello di darci la vita, ma di portarci alla disperazione, di portarci a disperare dei nostri sforzi umani, di metterci in crisi e di fare sì che la legge diventasse il nostro pedagogo, colui che ci accompagna a Cristo. E allora comprendiamolo nella nostra vita quotidiana. Cosa fare allora per lasciare che si produca più vita? Forse stabilire delle nuove leggi nella famiglia? Forse elaborare delle regole più precise per la convivenza? Forse fare uno statuto ancora più preciso di diritti e doveri, questo spetta a te, questo spetta a me, se fai così non è così, queste sono le tue incombenze, queste sono le mie, se tu superi il tuo limite o il mio limite. Quali sono i sistemi? Produrre una legge più elaborata? Sapete, tante volte la legge non solo non produce la vita, ma produce la sterilità. E se vi capita di incontrare delle persone che sono così legalistiche nell'ambito anche cristiano, vi accorgete com'è difficile relazionarsi nell'amore. Forse parlerete con una chiave biblica, una persona che risponde con la legge di Dio, perché la legge di Dio, perché la legge di Dio, e pensa che con questo discorso della legge di Dio si produce la vita, ma questo produce la frattura. Provate a parlare, provate a comunicare, provate a relazionarvi con una persona legalistica. Avrete la sensazione di parlare con un giudice, ma neanche con i giudici, perché i giudici di oggi sono ancora più misericordiosi tante volte, perché non si sentono Dio. Invece noi che tante volte prendiamo la Bibbia e ci sentiamo Dio con la Bibbia, tante volte siamo ancora più critici. ma provate a parlare. Ed è bello se nel nostro cammino ogni tanto incontriamo non dei ministri di giustizia, ma incontriamo dei ministri di grazia. Provate a parlare a qualcuno che è ripieno della grazia di Dio. Questo vi comunica una vita, vi trasmette la vita. E questa vita non significa che viviamo come vogliamo, viviamo liberi di fare tutto il male. No, perché la vita di Cristo, perché l'amore adempie tutta la legge. Quindi se qui questa mattina l'Apostolo Paolo ci ricorda questo, non è per dirci, come a dire, vabbè, vivete secondo i vostri istinti, secondo i vostri sentimenti, secondo quello che vi viene più facile, secondo le vostre sensazioni e ve la caverete bene. No, non è per questo assolutamente. Ma perché possiamo invece scoprire questa spinta nuova, perché la legge non ha prodotto la vita, e se tu la continuerai a usare non produrrà la vita, ma la grazia ha prodotto la vita. E allora usiamo la grazia verso gli altri, usiamo la grazia verso noi stessi. Come a dire, quando ci sono dei problemi, delle cose che non funzionano, non cominciamo a dire, ah, qua, quale cosa non funziona, semplicemente dobbiamo fare nuove regole, nuovi sistemi, no. Scopriamo la sorgente della legge nel progetto nuovo di Dio, che è l'amore. Scopriamo le leggi scritte, ci alziamo in piedi, scopriamo le leggi scritte nei nostri cuori. E allora, se le scopriamo, si produce la vita. Scopriamole, fratelli, perché la legge, e qui c'è il collegamento e la conclusione della riflessione, la legge è qualche cosa che aveva a che fare con la nostra carne. Infatti legge e carne insieme facevano un risultato indescrivibile, legge e carne. Ma ora siamo nella grazia e nello spirito. Quindi legge e carne non hanno un potere, non hanno un'utilità per la tua vita. Non invocare le energie della carne, ma non invocare neanche il dominio della legge e l'azione della legge nella tua vita, perché sia nell'un caso che nell'altro sarai costretto a renderti conto della inutilità. Ma allora, così come la scorsa volta dovevamo fare questo salto e passare dalla carne allo spirito, questa volta passiamo dalla legge alla grazia. Cioè, quando vediamo che qualcosa non funziona, non cominciamo a invocare la giustizia della legge, perché la legge in realtà non ha una giustizia, non produce una giustizia, ma invochiamo la grazia di Dio. Crediamo nella grazia di Dio, crediamo nel progetto di Dio, crediamo che Lui è l'unico giudice, crediamo che Lui è l'unico che sta preparando ogni cosa. Entriamo nel progetto di Dio e lì possiamo riposare, lì possiamo capire che l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. E questa mattina vogliamo renderci conto e vogliamo smetterla di imporre o di imporci una legge, ma vogliamo attingere alla grazia. Vogliamo scoprire cosa significa crescere nella grazia. Preghiamo un momento ora. Lo Spirito Santo ti farà capire là dove nella tua vita ti sei sforzato di crescere con una legge, con un'imposizione, con un dire non è giusto che io faccio questo e basta, con un dire è sbagliato, con un dire devo cambiare, devo. E poi è stato un fallimento, non si è prodotto il cambiamento, non si è prodotto la vita, ma si è prodotto anche lo scoraggiamento, perché all'ennesimo tentativo di cambiare imponendoti una legge più grande, più forte, hai detto basta, allora basta, faccio il fuorilegge. No, Dio ti sta dicendo questa mattina, io ho messo la mia grazia in te e questa produce la vita, credici, credici figlio mio. Signore, questa mattina vogliamo smetterla di guardare attraverso i nostri occhi umani. Signore, tante volte noi pensiamo che i peccati siano chissà che cosa. Pensiamo che i peccati siano l'odio, la violenza, è vero, sono degli sbagli. Ma questa mattina ci fai vedere che il peccato più grande è quello tante volte di vederci con i nostri occhi, di vedere solamente la legge, di vedere la nostra incapacità, ma di non vedere il tuo amore, di non vedere la tua grazia, di non vedere lo spirito nuovo che ci hai dato. E questa mattina io ti chiedo che tutte le immagini strane, tutte le barriere che si sono frapposte tra noi e te, tutti i ragionamenti sbagliati che abbiamo cominciato a fare, ah, io sono fuori legge, io sto sbagliando, io non sono uno che mette in pratica, non sono salvato, tante dissertazioni che tante volte ci possono venire in mente perché ragioniamo secondo una legge, possano sparire e che questo momento possiamo capire che la tua grazia è l'unica che produce vita in ognuno di noi, e la vogliamo abbracciare la tua grazia, Signore, vogliamo abbracciare la tua grazia, la tua misericordia questa mattina, perché nel momento che l'abbracciamo scopriamo l'amore, e nel momento che scopriamo l'amore diventiamo adempitori della legge. Grazie, Signore, nel nome di Cristo. Amen.